Abbiamo già parlato molto, spero di essere breve, io dico spero perché è contro la mia natura. Ma la festa di Cristo Re ha bisogno di una bella predica solenne, ma cerchiamo di dire qualcosa attraverso le letture. Innanzitutto il libro di Samuele, la investitura di Davide, dove gli ebrei dicono a Davide: noi siamo tue ossa e tua carne, cioè noi apparteniamo a te, questo vuol dire. Noi siamo servi tuoi, noi apparteniamo a te, disponi di noi come te stesso. Ecco, ciò si realizza in un modo più forte ancora per noi nei confronti di Cristo, no? In quanto noi nel battesimo siamo inseriti in Lui come membri suoi, apparteniamo a Lui. E qui c'è un po' quello che vi ho anticipato prima nella conferenza, no? Noi siamo suoi, apparteniamo a Lui per il titolo suo di creatore e di redentore, perché ci ha amato, ma è anche vero che Lui appartiene a noi, Lui è la nostra ricchezza. In quella preghiera del Padre Lanteri che oggi pomeriggio leggeremo, no? Senza di te sono povero. È con Cristo che sono veramente ricco, e se noi fossimo così attenti come siamo a non dilapare, a non far svanire le ricchezze materiali, se fossimo così attenti, solerti e vigili nei confronti delle ricchezze spirituali, innanzitutto della vera e unica ricchezza che abbiamo, che è Gesù, perché Gesù è tutto nostro, è veramente nostro. Ma vi ricordate quello che vi dissi prima? Nella misura in cui noi siamo suoi. Quindi Lui si dona tutto a noi, ma noi lo riceviamo nella misura in cui noi ci doniamo a Lui. Allora, noi apparteniamo a Lui. Durante soprattutto la liturgia di Natale spesso c'è una frase nelle preghiere della liturgia, un misterioso scambio, no? Con cui siamo stati redenti. Cioè Lui si è preso tutto ciò che è nostro e noi di nostro avevamo solo il nostro peccato, veramente nostro, no? E ci ha dato se stesso, ci ha fatto ricchi, splendidi, figli di Dio di se stesso nella ricchezza della grazia. E questo è che dobbiamo sempre con gratitudine e meraviglia meditare, dovremmo. Nella seconda lettura vediamo come Paolo ci ricorda che noi siamo membri del suo corpo che è la Chiesa e come in Lui abita tutta la pienezza della divinità e come Lui è vero Dio. E quindi quell'atteggiamento adorante che dobbiamo avere nei suoi confronti. E Lui ci salva, il Cristo ci salva appunto perché è vero Dio, perché se fosse stato semplicemente un uomo e non la seconda persona della Santissima Trinità incarnata per noi, il Cristo sarebbe come Confucio, come Buddha, come uno dei grandi maestri come lo vogliono far passare adesso, ma d'altra parte anche quando Gesù disse ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Dicevano un profeta praticamente, no? Se noi andiamo a fare un'inchiesta in mezzo alla gente, la gente che di Gesù male nessuno ci parla, no? Cattiverie gliene dicono tante, e bugie, perché Satana è bugiardo nelle midolla, no? Ma parlare male di Gesù nessuno ne parla, no? Perché te ne dicono un grande maestro. Un grande maestro è un grande maestro, ma un grande maestro dicono anche che è stato Confucio, Buddha e tutti gli altri, pure Krishna era un grande maestro forse, no? Ma per noi Cristo non è un grande maestro, no? È chiaro che quando tu ti relazioni con gli altri, non è che ti puoi relazionare con la bandiera della croce, il crocifisso e dire Cristo, ti relazioni con educazione, rispettando la credenza, rispettando la religione. Un conto è il rispetto che si deve giustamente alle persone, e un conto è perdere la mia identità, no? E proporre un Cristo che è un maestro e non è Dio. Allora no, e no, una chiesa così no, non è la chiesa di Gesù Cristo. Cristo è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Non posso mettere Cristo sullo stesso livello di Buddha, sullo stesso livello di Confucio, come purtroppo spesso i catechisti fanno presentando degli schemi ai bambini dove le religioni sono attorno sullo stesso cerchio e sopra c'è Dio, come se a Dio ci puoi arrivare attraverso Confucio, attraverso Maometto, Ma sentite un poco, tutti i sacrifici che ci costa essere cristiani, se io a Dio ci arrivo anche facendo il buddista, mi faccio buddista, no? Almeno mangio, bevo e trovo Dio, no? E non possiamo accettare questo, assolutamente. Cristo è l'unico mediatore tra il cielo e la terra, l'unico re, l'unico in cui noi troviamo salvezza, salvezza. La Chiesa è per la salvezza. Quando si entrava in chiesa, il catecumeno, il pagano che voleva farsi cristiano, gli chiedevano: ma cosa vuoi dalla Chiesa? La salvezza. Oggi ci siamo dimenticati, noi siamo costituiti da Dio per salvare questo povero mondo. Perché se non trova salvezza è dannato, e Cristo è morto perché il mondo non si danni. E ha voluto associare a questo suo compito di salvatore del mondo la Chiesa. Per cui noi siamo chiamati in Lui a partecipare a questo suo amore incredibile per questa umanità che lo rifiuta, che lo denigra, che lo crocifigge ancora nella sua Chiesa. Siamo chiamati a amarla donando noi stessi, vivendo il mistero pasquale con Lui. Questa è la missione che abbiamo ricevuto nella sua, nel nostro battesimo. Perché oggi purtroppo sta cambiando in tante omelie, in tante cose, in tante direttive. Sembrerebbe che la Chiesa non sia più per la salvezza dell'uomo, ma per la salvezza del creato, nel senso di non ci siano più spazzature o roba di questo genere, o per il buco dell'ozono. Tutte queste cose passeranno. Noi siamo costituiti da Dio in Cristo per salvare l'umanità dalla dannazione, da quella via larga, spaziosa, che facilmente prende l'uomo e per il quale il Signore ammonisce con parole molto dure e molto, molto forti in tutto il suo Vangelo. Veniamo al Vangelo. Il Vangelo riprende un po' quelle che sono state le tentazioni di Gesù nel deserto. Salva te stesso, il diavolo suggeriva nel deserto, salva te stesso, tutto questo sarà tuo, questo sarà pane, questo potrà avere di a queste pietre di trasformarsi in pane, adora me e sarà tutto tuo, buttati giù e ti adoreranno, cioè salva te stesso, mostra te stesso, sii persona di successo, acclamato. Gesù scarta tutto questo. Adesso ha l'occasione suprema nel Vangelo, quando si presentano le tentazioni di Gesù nel deserto, si dice anche quella frase: e il diavolo lo abbandonò per tornare al momento opportuno. Questo è il momento opportuno in cui il diavolo ritorna, momento più propizio in cui Gesù sente il peso e il dolore di quei chiodi che lo inchiodano alla croce e ha il modo di essere acclamato scendendo da quella croce, ma come vi ho detto nella riunione non può scendere perché è l'amore che lo tiene, e appunto rimanendo in croce lui manifesta la sua gloria. Vedete, quel crocifisso è, secondo la spiritualità di San Giovanni, è glorioso, no? E questo è un crocifisso secondo, diciamo, il fatto della morte. Quello è il mistero, è riflessione del mistero. Il crocifisso nella croce è già glorificato, effonde il suo spirito e tutto. Tutta la gloria Giovanni la vede nella croce. E perché, se facciamo una piccola domanda, perché il mondo ha così difficoltà a incontrarsi con il risorto? Perché il mondo ha così difficoltà a credere nel risorto? La risposta è purtroppo perché non trova persone crocifisse. Non trova persone crocifisse. Qual è la più grande manifestazione che Cristo è risorto? Quando io vivo la mia croce. Quando io, prete, vivo la mia croce di prete. Quando tu, mamma, vivi la tua croce di mamma, magari di un bambino ammalato. Tu, papà, vivi la tua croce di papà, magari abbandonato da tua moglie. E la vivi nella pienezza dell'amore di Cristo che ti tiene inchiodato a quella croce. Quando il mondo vede un crocifisso non può dire il Cristo è risorto, perché in croce non ci stai senza la potenza del risorto. E se oggi hanno tanta difficoltà a credere nella risurrezione è perché non vedono cristiani veramente crocifissi, no? Vedono cristiani all'acqua di rose, cristiani delle scappatoie, cristiani di acqua tiepida. E allora come può credere questo il mondo? Ma quando il mondo ti incontra un crocifisso, un vero crocifisso dall'amore, deve dire, non può non dire, Cristo è risorto. E poi ecco, uno dei malfattori lo prendeva in giro, l'altro interviene con rimproverandolo, dicendo una parola che oggi un po' non si dice giustizia. Noi giustamente riceviamo quello che abbiamo meritato, no? E questo è un atto importante dell'uomo se vuole salvezza. L'uomo se vuole salvezza deve assumersi le proprie responsabilità. E quello ladrone si assume le sue responsabilità. Dice la verità, io giustamente sono qui perché ho fatto ciò che non dovevo fare. Non ci sono scuse. Oggi con una certa mentalità che è entrata pervasiva, che vuole giustificare tutto, i nostri comportamenti, i peccati non sono più peccati ma sono sbagli, perché quando ero bambino ho avuto quella ferita, quando poi ho avuto quella delusione, allora mi sono comportato, tutti i condizionamenti che se io non dico alla fine, non dico che non abbiano inciso, ma se io non dico sono io responsabile, Signore abbi pietà di me, il Signore mi guarda e dice vediamo fino a quando questo continua a scusarsi, no? L'autogiustificazione. Non ti salvi con l'autogiustificazione. Ti salvi solo quando ti assumi le tue responsabilità e dici, Signore, sono un povero peccatore, tu sei il mio salvatore. E qui c'è questo sguardo d'amore in cui dice, Gesù, ricordati di me. C'è questa risposta del buon ladrone, il buon ladrone che dice, oggi sarai con me nel paradiso. È vero che moriranno fra poco e sarà nel paradiso escatologico, è vero, ma questa frase è più profonda. Non sta a dire quando morirai sarà con me. Oggi, se tu ti affidi a me, se tu credi in me, se tu aderisci a me, se tu ami me, oggi sei già nel paradiso. Come Gesù dirà, no? Il regno di Dio è già in mezzo a noi, no? È già in mezzo a noi. E lì c'è tutto da riscoprire, quell'aspetto della vita cristiana che Itala Mela rimproverava ai preti con parole durissime. Itala Mela era una laica benedettina, sarà morta negli anni 50. Rimproverava con parole molto dure i preti perché non insegnano alle anime la verità più importante della nostra fede. Qual è la verità più importante della nostra fede? Che siamo Tempio di Dio, che lo Spirito col Padre e il Figlio vive in noi, noi siamo il cielo di Dio, per cui quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, intendiamo dire Padre nostro che vivi nell'anima nostra, e questo paradiso che siamo noi non viene insegnato, non viene proposto, ma viene dimenticato. Una verità che si sa così. Sì, si dice, sì, siamo Tempio dello Spirito Santo, ma non è entrato nella vita concreta delle persone. Allora, ecco, quando entra invece questa vita con questa verità concreta, si scopre poi gli aspetti implicanti, la regalità che abbiamo ricevuto, di essere portatori di Cristo, di essere in Cristo una sola cosa. E la nostra regalità in che cosa si manifesta? La nostra regalità si manifesta in due atteggiamenti importanti. Attenzione a non relegare la regalità dei cristiani, a restringere la regalità dei cristiani solo a un aspetto. Sono due gli aspetti che manifestano la regalità dei cristiani. Perché oggi si tende a restringere a uno solo. E quando si dice una verità monca, si dice una bugia. Attenzione, la menzogna passa sempre attraverso delle verità parziali, no? Passa la menzogna. E qual è il primo aspetto della nostra regalità? Noi siamo re nella regalità di Cristo che è venuto non per essere servito, ma per servire. E allora nella misura in cui tu fai della tua vita un servizio, ti relazioni con gli altri, non in virtù di relazioni di tornaconto, ma di servizio, di vero interesse per la persona, di aiuto alla persona che incontri, anche per motivi di lavoro, ma ti sai relazionare al di là dei problemi economici, perché tutti dobbiamo prendere uno stipendio, perché se no non possiamo vivere, ma al di là di questo sai relazionarti con spirito di servizio vero e le trovi, sono belle queste persone, veramente belle. Io ho trovato spesso delle persone così, che nel loro spirito di servizio ti accolgono, a prescindere che io sono prete, alle volte trovi quelli che per il prete, ma proprio che vedi che accolgono tutti in quella maniera. Stanno vivendo la regalità di Cristo, quella regalità che si è espressa cingendosi l'asciugatoio all'ultima cena e asciugando i piedi ai discepoli. E questo è un aspetto importante, ma attenzione, non si metta in rilievo solo questo dimenticandosi il secondo aspetto. Perché se sei re, lo sei totale. E qual è il secondo aspetto? Che sei libero dal peccato, che non vivi il peccato, che non sei schiavo del peccato, che il Signore ti ha liberato perché sei suo figlio e vivi una dimensione di grazia in cui il peccato non c'è. Ora, se c'è il peccato, la regalità non c'è. La regalità non c'è. Non c'è assolutamente, no? Sì, c'è qualche sforzo che il Signore ti imputerà, beh, stai facendo questo, ma non è la regalità cristiana. La regalità cristiana è espressa da queste due dimensioni, il servizio e la santità di vita. È per questo che ci ha dato i sacramenti, che ci accompagnano, perché sempre vivi possano essere in noi queste due dimensioni. Maria, che di questo regno è la regina, ci aiuti a essere in questo regno membri vivi, membri entusiastici, membri che fanno fare bella figura a Gesù, che possono dire gli altri vedendo noi, ma è bello stare nel regno di Cristo. Amen.